In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con gratitudine continuiamo a desiderare che il Signore radichi nel nostro cuore, nella nostra vita, quotidiana, la luce della risurrezione del Signore.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo secondo, versetti dal 18 al 22. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi». Parola del Signore.
Ecco, molti ritengono che il Vangelo di Marco sia, che Marco, diciamo, sia l'inventore del Vangelo. E noi vediamo come non sia una semplice biografia, anche se ha anche questo carattere, e non sia neanche solo un elenco o una raccolta di prodigi, di miracoli, di episodi o di detti di Gesù, ma in realtà, come vediamo già in questi quadri che Marco ci presenta, pur avendo queste forme, il Vangelo è una rivelazione, di qualcosa di nascosto, che pure però si è mostrato, ecco, per chi sa, per chi ha gli occhi per vedere, è appunto che riguarda la persona di Gesù e la sua missione, il significato della sua venuta. Dunque vediamo oggi un nuovo episodio, un nuovo punto importante in questo brano che oggi meditiamo.
Mi sembra molto importante questo brano, come gli altri. Qui Gesù rivela se stesso come lo sposo, e abbiamo visto cose nei passi precedenti: Gesù che ha il potere di rimettere i peccati sulla terra. Ieri si vedeva che Gesù si definisce come il medico che cura i malati, e oggi si rivela come lo sposo. Il versetto più importante che ho notato è il versetto 20, quando dice: «Finché lo sposo è con loro non possono digiunare, ma verranno i giorni quando lo sposo sarà tolto». È un verbo molto pregnante, molto forte, allude praticamente alla sua passione, alla sua morte. C'è Isaia 53, versetto 8, che è così: è tolto di mezzo, proprio tolto di mezzo per la salvezza. Insomma, no, non ho non ho la Bibbia greca, quindi non ho potuto vedere se è lo stesso verbo. E allora in quel giorno digiuneranno. E quindi c'è oltre che appunto il definirsi che lui è lo sposo, c'è un accenno anche alla passione. Quindi mi sembra molto molto pregnante questi brani in questo capitolo, e ci fa vedere tante, insomma, tante aperture. E quando c'è lo sposo in mezzo, cioè, che lo sposo nella Bibbia, in tutta la Bibbia appunto è lo sposo di Dio, lo sposo di Israele, quindi qui Gesù si definisce come lo sposo, lui.
I versetti che sono la risposta di Gesù, cioè dei versetti 19 e 20, insomma, a quello che è questo interrogativo sul digiuno da parte dei discepoli degli altri, perché abbiamo, sembra che ci siano tre gruppi di discepoli. Quello di Gesù sembra fare qualcosa di diverso, e quindi vengono, come dire, ripresi. Perché? Il perché non fanno, probabilmente secondo i tempi degli altri due gruppi, o rito o giorno, non saprei. Comunque c'è una distinzione in questi tra questo gruppo, i discepoli di Gesù e gli altri due. E la risposta di Gesù, che leggiamo nei versetti 19 e 20, che già porta una prima immagine, perché è l'immagine dello sposo, che viene poi, come dire, consolidata dai versetti finali, 21 e 22, dove porta un'altra, due immagini, quella dell'abito e del vino vecchio, nuovo, cioè la novità e il vecchio. Comunque, la risposta, la prima risposta, versetti 19 e 20, leggiamo, vediamo, mi sembra, insomma, di vedere un insieme di termini, di espressione temporale, quando, finché, in quei giorni, allora, insomma, me li sono qua sottolineati, insomma, un insieme di termini di espressione temporale che ruota tutto, diciamo, intorno alla presenza o assenza dello sposo. E c'è questa frase, piuttosto, che insomma abbastanza lapidaria, che dice: verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Dunque, come ha detto prima Gelma, il verbo togliere, insomma, un'espressione forte, non dice quando non ci sarà più lo sposo, quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quel giorno digiuneranno, quindi ci sarà, adesso c'è un tempo di nozze, e questo tempo di nozze lo possiamo ricollegare, ecco, a un tempo nuovo, che è quello quando Gesù esce dal Giordano, dal fiume, e che si squarciano i cieli. Quello, la voce che sente, questo è il mio figlio del quale mi compiaccio, questo si può vedere, questo lo sposo, il tempo nuovo che viene così, ecco, la novità che viene inaugurato. E allora, certo, il tempo del digiuno non è finché c'è lo sposo, ma verrà quando sarà tolto. E allora, per arrivare ai due versetti finali, il vino, la novità e il vecchio, che sono in contrapposizione, ma in che senso? Appunto, se è giunto un tempo nuovo, perché i cieli che si aprono, questa espressione che leggiamo i versetti 14 e 15 sono importanti, ce lo portiamo dietro in tutto questo Vangelo. Quello è il tempo nuovo, però come conciliare la difficoltà, io mi fermo qua, come conciliare questa novità con quello che il modo, diciamo, di rapportarsi, mi spingo a dirmi, il modo di rapportarsi a Dio col prima, con quello che era prima.
La piccola comunità di Gesù si è ampliata, è entrato Levi di Alfeo, un peccatore considerato un peccatore irrecuperabile, irriducibile. La domanda che viene posta a Gesù riguardo al digiuno è plausibile. Come intende questo rabbi fare camminare i suoi discepoli, la sua comunità, riguardo alle opere di giustizia, le tre opere di giustizia fondamentali per ogni ebreo, che sono, come si dice al capitolo 6 di Matteo, digiuno, l'elemosina e la preghiera. Perciò questa domanda riguarda appunto una delle opere di giustizia. E Gesù ribadisce che il digiuno deve essere fatto. Poi, certo, qui risponde che è in rapporto alla sua presenza, cioè alla presenza dello sposo, ma al capitolo 6 di Matteo dirà invece che queste tre opere fondamentali di giustizia dovranno essere fatte nel segreto davanti al Padre Celeste.
Volevo dire una cosa rispetto alla pericope di ieri, veloce veloce, cioè che è singolare che Gesù ha chiamato Levi Matteo, diciamo, chiamiamolo così, a seguirlo, e poi in realtà questo Levi Matteo diventa il suo ospite, cioè Gesù poi che segue Matteo nella sua casa e si adatta volentieri a partecipare a questo banchetto che dà, mi sembra che dà poi occasione, è l'occasione di questo interrogativo, di questa domanda e richiesta di spiegazioni, perché i discepoli di Giovanni fanno un digiuno mentre tu non lo fai. Evidentemente era un tempo di digiuno, se vogliamo collegare le due pericopi, cioè Gesù sta a mensa per di più in casa di un caudente mentre Giovanni e i farisei stanno facendo un digiuno. E naturalmente io sono, insomma, per come anche siamo stati formati anche da Don Giuseppe, sicuramente il nostro spirito è quello più simile a quello che leggiamo nel Coelet mattutino in questi giorni: meglio stare in una casa di lutto che in una casa di banchetti. Il saggio è colui che fa lutto, il saggio è colui piuttosto che piange. Meglio stare in una casa dove si piange, perché il cuore diventa migliore. E quindi sicuramente noi ci troveremmo meglio nella posizione di Giovanni, perché se si fa penitenza non si sbaglia mai, ci viene da dire. Abbiamo più dubbio andare a una festa piuttosto che andare a un funerale, noi così siamo stati formati. Però qui c'è un tempo, proprio ancora il Coelet mi viene in soccorso, che bisogna capire il tempo, c'è un tempo per ogni cosa, e bisogna capire il tempo della festa, perché lo sposo è con noi, e non si può applicare qualcosa di vecchio a questo tempo che è dirompente, perché è un tempo di gioia che spaccherebbe gli schemi vecchi. E noi in che tempo siamo, mi viene da dire? Conosciamo lo sposo, siamo addirittura nel tempo di Pasqua in cui celebriamo la risurrezione, ed è difficile capire se dobbiamo gioire o se dobbiamo digiunare, perché comunque ci è stato anche insegnato che dobbiamo piangere con chi piange. E quindi è molto difficile per noi questo discernimento, perché lo sposo è stato tolto, ma c'è anche stato restituito con maggiore gloria, e lo stiamo celebrando in questi giorni.
forse è un taglio un po' spirituale, ma mi collego a questo tempo dove siamo noi, perché il Signore ha detto io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi il Signore in un certo senso misticamente, sacramentalmente ce l'abbiamo, però non siamo in un clima di attesa, quindi mi sembrava così che questo digiuno, mi ricollego anche all'esperienza della Quaresima, è un digiuno, io l'ho chiamato digiuno festivo, ecco, è un digiuno ma che dà una grande che mette in una grande speranza, e noi ogni Pasqua sperimentiamo l'esperienza del digiuno, della penitenza, ma io l'ho vista così, di gioia, perché c'è un'attesa, e intanto l'esperienza della Pasqua ne facciamo, ma soprattutto un digiuno festivo perché attendiamo il Signore. Mi sembrava proprio che questo digiuno avesse la stessa non proprio il significato di accelerare la presenza del Signore, finalmente il faccia a faccia come la messa. Quindi mi sembrava che proprio il digiuno fosse collegato alla presenza o no del Signore. Quando non c'è, c'è un digiuno di penitenza, e noi è una cosa nuova che sperimentiamo, e quindi anche il digiuno dovrebbe essere una cosa nuova e festiva in un certo senso.
Questa volta che leggiamo questo brano, è molto risuonato in me il senso della novità. La novità si dice che Marco sia proprio un po' l'inventore del genere letterario Vangelo, che sappiamo che viene anche da Isaia, dall'Antico Testamento, però era come una profezia anche. Ma oggi siamo di fronte a questa dichiarazione importante che Gesù è lo sposo, e quindi è una novità, che è il Vangelo, è la novità, la buona novella, la buona nuova, la novità. Così il vino nuovo è il Vangelo, che non si vuole contrapporre a quella che è la parola, che in fondo lo ha anche sicuramente portato, l'ha fatto, di cui era anche l'Antico Testamento era pieno di profezia evangelica. Ma oggi siamo di fronte a questa novità, è un vino che fermenta, è un vino che è premessa di grandi cambiamenti, di grande novità. E quindi è un pensiero che non so bene se riesco a, forse perché non l'ho capito bene neanch'io, mi pare che questo Vangelo può essere ora solo contenuto da un nuovo contenitore, e questo contenitore è il Cristo sposo.
Dalla risposta di Gesù diventa ancora più importante la domanda: perché digiunavano? Perché questo è il punto centrale. Cioè, perché e quale significato aveva il digiuno, in questo caso dei farisei, dei discepoli di Giovanni, e un digiuno regolare, diciamo, che invece i discepoli di Gesù non praticavano. E qui c'è uno stupore, come mai i discepoli di Gesù, che dovrebbero essere impegnati, ecco, un esempio, non digiunano, una cosa singolare, no? Mi sembra che questo sia il contesto qui. E la risposta stessa di Gesù è una spia, io credo, ma il contesto sarebbe molto, è molto importante per andare a comprendere il senso della questione, che non è di tipo ascetico. Ogni digiuno ha un aspetto ascetico, ma questi digiunavano, come dice Gesù nelle Beatitudini, Matteo per esempio, capitolo 5, beati coloro che fanno lutto, pensundes. Chi sono quelli che fanno lutto? Anche questa è un'espressione che viene da Isaia. Coloro che fanno lutto perché siamo in esilio, coloro che si caricano del peso dell'esilio, della ribellione di Israele e con questo digiuno affermano che siamo in esilio e nello stesso tempo invocano la venuta della redenzione. Questa è una pratica non solo ascetica, è soprattutto una pratica, come vediamo anche dalla risposta di Gesù. La risposta di Gesù praticamente dice, in modo del tutto sorprendente, ma il banchetto messianico, il tempo delle nozze, è già cominciato. Se uno è a nozze, secondo voi può digiunare? No. È una cosa... Però anche qui il versetto che segue, il versetto 20, mostra che ci sarà. Cioè, mi sembra che in questo caso è l'affermazione della unicità, della singolarità del tempo, perché Gesù è consapevole qui della sua fine. Sarà rapito, sarà tolto, sarà rapito, non ci sarà più. E allora digiuneranno, perché quando Gesù non ci sarà più, anche i discepoli di Gesù saranno nelle stesse condizioni dei discepoli di Giovanni e dei discepoli dei farisei. Tutti dovranno invocare la redenzione. Mi sembra che questo, io penso che questo versetto 20 sia importante anche per capire il seguito poi, e quindi è l'affermazione, per questo dicevo all'inizio, sono tutte rivelazioni che non si impongono immediatamente, storicamente, non si possono imporre. Come si può affermare che è già presente le nozze quando tutto è irredento? Perché le nozze di cui parlano i profeti sono le nozze di quando tutti i problemi sono risolti. C'è la pace universale, c'è la nuova creazione, e Dio elimina la morte. E per esempio prendiamo Isaia 25. Questo è il banchetto delle nozze. Se uno dice le nozze sono già qui, sono già cominciate, anche se c'è nello stesso tempo il versetto 20 che mostra che è vero l'affermazione di Gesù, è una rivelazione, e però non significa questo che tutto sia compiuto. C'è di mezzo la croce, c'è di mezzo la sua assenza, e quindi c'è di mezzo il suo ritorno, che non è esplicito qui naturalmente. Quindi mi pare un'affermazione ancora tutta centrata sulla persona di Gesù. Chi è veramente Gesù? E quindi qual è il significato della sua presenza, della sua venuta storica? Qui è fermato, è l'inizio delle nozze. Quindi, secondo Gesù, non digiunavano non per caso, ma perché non dovevano, non potevano digiunare, affermando così qualche cosa di nascosto, qualche cosa che sorprende di fatti gli altri. Ma come? Affermando cioè che la redenzione è già qui. Però naturalmente la redenzione è già qui, però deve ancora completarsi, deve ancora compiersi. C'è questa tensione anche in questo brano, io sento, perché verranno giorni quando digiuneranno. Anche loro digiuneranno per l'assenza, in attesa che la redenzione venga. E mi sembra estremamente significativo che anche questo episodio è presentato come un nuovo quadro del significato della persona di Gesù e della sua missione. È proprio la, canto della Chiesa, quello di cui parla qui Gesù. Come Agostino dice tante volte, la Chiesa canta la realtà definitiva camminando ancora nell'attesa, nell'esilio. Ecco, preghiamo per il mondo intero, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la Chiesa perché in questo tempo di Pasqua sappia sempre più annunciare il perdono dei peccati e quindi l'essere nuova creatura di tutti coloro che si consegnano al Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo in queste ore ancora in modo particolare, con grande insistenza, perché il Signore fermi tutti i progetti di guerra. Preghiamo per i responsabili degli Stati, in modo particolare quelli di Israele, degli Stati Uniti, delle grandi potenze, perché il Signore infonda sapienza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti coloro che soffrono a causa delle guerre, della violenza, della miseria. Preghiamo per i poveri più dimenticati, più abbandonati. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per i giovani perché il Signore custodisca i loro desideri di bene e si riveli loro, li rafforzi. In particolare preghiamo per quanti sono legati alla nostra preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo per tutta la nostra famiglia, per i nostri fratelli in Medio Oriente, perché il Signore li protegga, per tutte le persone che il Signore ha loro affidato. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo il Signore per alcuni ammalati che ci sono stati affidati, in particolare per una bambina disabile molto grave, si chiama Alice, che, alla quale Raffaella di Oliveto fa servizio abitualmente, e adesso è in ospedale in gravi condizioni, per sua mamma che è vedova. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Una preghiera anche per Fernanda, perché nella sua malattia lei che desidererebbe sempre essere presente, invece deve fare i passi secondo come gli è consentito dalla malattia. E anche per Tonino, preghiamo.
Per gli operai che lavorano qui da mesi, per le loro famiglie, preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera e uniscila a quella di tutte le chiese, di tutta la Chiesa in questo tempo, per Cristo nostro Signore.
Amen.